Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù espose alla folla una parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Un'altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami». Un'altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina, perché tutta si fermenti». Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: «Aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme è buono, sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo. I mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro». Chi ha orecchi, intenda. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
L'ultima affermazione di Gesù in questo testo complesso che abbiamo appena ascoltato diventa per tutti noi una esortazione continua. Chi ha orecchi, intenda. E Gesù fa questa affermazione dopo che i suoi ascoltatori, discepoli, in privato, hanno chiesto ragione della parabola del grano e della zizzania. Perché non hanno chiesto informazioni sulle altre due? Perché probabilmente quella parabola li ha particolarmente scossi, li ha particolarmente interrogati. E di fronte a un gruppo che lo sta seguendo e alle folle che lo stanno ascoltando, che vorrebbero una definizione molto netta del bene e del male, Gesù propone un cammino differente. Propone a tutti di lasciare questa compartecipazione di bene e male, perché si possa, con la sapienza di una vita intera, fare un discernimento su questo, ma soprattutto lasciare che questo discernimento sia in capo a chi quel discernimento lo può fare, cioè Dio stesso. Ma come? Stiamo predicando e stai predicando le parabole del regno, stai predicando uno sconvolgimento delle nostre abitudini religiose e spirituali. Gesù aveva davvero scosso profondamente il suo tempo, il suo mondo, la sua terra e il suo popolo, perché di fronte a un'attesa di una definizione netta, direi quasi geometrica, di che cosa fare o non fare, di che cosa pensare o non pensare e di che cosa dire o non dire, Gesù svicola. Non perché non lo sappia, ma perché sapere cosa pensare o non pensare, dire o non dire, giudicare o non giudicare, agire o non agire, non è il frutto di una dottrina, ma è il frutto di una sapienza. Non è il frutto di una legge, è il frutto di una vita che applica una legge e che si scontra con la propria incapacità, che cade, che si rialza. E Dio dà questo tempo. E allora dice ai suoi, che vorrebbero con molta facilità definire in modo pratico e immediato le questioni, dice: c'è una vita per imparare, c'è un'esperienza da fare, c'è un ascolto da dare, duplice: un ascolto alla parola di Dio, ma anche quel ascolto alla propria vita, alla propria capacità, alla propria forza, al proprio coraggio e anche alla propria paura o alle proprie contraddizioni, che ti raccontano a te stesso con verità. Gesù in qualche modo diffida dei perfetti. Gli piacciono coloro che non fanno un dramma della loro imperfezione, ma che della loro imperfezione non fanno nemmeno un vanto. Gesù ama le donne e gli uomini che accettano la loro imperfezione e lavorano per il cambiamento, quello personale, quello più immediatamente vicino alle relazioni più immediate, quello sociale, quello comunitario. Ed è un lavoro il cui giudizio, o meglio il giudizio sul quale verrà dato da lui. Gli angeli, gli angeloi, coloro che alla fine tastano l'uomo e vedono, constatano se l'uomo è riuscito ad acquisire giustizia, fedeltà, conversione, misericordia. E allora è possibile fare un passo in più. Perché se noi ascoltassimo, se loro avessero ascoltato, le folle, se loro, gli apostoli, avessero ascoltato, così, in modo, ripeto, quasi geometrico, tutto quello che l'Antico Testamento e la parola presente che ascoltavano, quella di Gesù che sarebbe stato il Nuovo Testamento, se lo avessero ascoltato con l'idea che è accetto a Dio colui che ingloba tutta questa mole di parola e non riesce fatalmente a viverla, se fosse stato così, il mondo, quel mondo, il nostro mondo, si sarebbe fermato, perché nessuno sarebbe mai ed è mai all'altezza, alla capacità di questa pienezza. E allora la sua predicazione, la parola del Padre, custodita nell'Antico Testamento, e quella che lui pronunciava e predicava ai suoi discepoli e alle folle, sarebbe rimasto un testo il cui successo più grande sarebbe stato quello di far sentire agli uomini e alle donne, di farci sentire a noi tutti, non fortunati, ma inadeguati. Inadeguati. E ognuno di noi, ognuno di loro, vivrebbe il fantasma del proprio fallimento, della propria incapacità. E allora Gesù, guardate l'Evangelista Matteo con che sapienza ha incastonato il racconto della parabola del grano e della zizzania e la sua spiegazione alla fine dentro due altre parabole. Tu, caro fratello, cara sorella, caro figlio, cara figlia, sei come quel granellino di senapa, che è, lo ricorda Gesù, il più piccolo dei semi. Se tu lo metti in mano, quasi non lo vedi. Lo vedi solo per contrasto di colore. È microscopico, non so se l'avete mai visto. E Gesù fa un esempio proprio calzantissimo. È qualcosa che non lo vedi quasi nemmeno quando ce l'hai in mano, ma c'è. Perché la cosa più importante non è che tu lo vedi, ma che c'è. E quel piccolo microscopico seme è quella luce che abita dentro di te e che all'inizio di un percorso di trasformazione non è nemmeno importante che tu la veda. L'importante è che c'è e opera. Solo sapere questo è seminare quel seme. Tu non lo vedi, non riesci a capire, ma come fa Dio vedere in me qualcosa, anche una piccolissima luce? Come fa? Io stesso che non la vedo. Ma Dio ti dice nella parabola con Gesù: tu non la vedi, ma io la vedo. E quando tu capisci questo, capisci che tu non la vedi, quella piccolissima luce che c'è nel tuo cuore, nella tua vita, ma sai che qualcuno la vede e ti fidi di colui che la vede, Dio o uomo o donna che ti accompagna nella vita, quando semplicemente tu non la vedi, ma ti fidi di chi la vede, quel fidarti è il tuo seminarla nel campo. E quando hai fatto questo, la crescita è inesorabile. Quando tu hai lasciato che Dio e gli uomini e le donne che ti sono più vicini vedano e hanno visto in te quella luce che ti abita e ti sei fidato, tu cieco, della loro vista, tu l'hai seminato. E non lo ferma più nessuno. Oggi potremmo dire: non ce n'è più per nessuno quando è seminato, perché quel seme è Dio nel fondo dell'anima, come ha scritto Meister Eckhart. È Dio nel fondo dell'anima. E Dio nel fondo dell'anima, se tu non gli metti degli ostacoli, inesorabilmente ti abiterà ogni giorno di più. E crescerà quel seme e spunteranno delle radici. Delle radici. Comincerai forse a sentire che non sei così sperduto nel nulla, ma che qualcosa ti tiene ancorato alla vita. Non sai ancora che cos'è, perché non hai ancora visto, è solo sotto, solo le radici. Però quello che hai fatto, ti sei fidato, ha già cominciato a produrre quello che doveva produrre. E poi cominci a vedere un piccolo stelo, ma allora c'è qualcosa in me. Un giorno dici o fai delle cose che non sapevi nemmeno né di pensare, né di poter dire, né di saper fare. Le hai fatte, ma caspita, ma che cosa sta succedendo nella mia vita? Che quasi automaticamente faccio quello che non immaginavo di saper fare. Ti sei affidato, è per quello che sta accadendo. E allora cominci ad avere non più solo un affidamento cieco, ma una constatazione che tu sei destinato a crescere. Perché illuminato, perché amato, perché accompagnato. E quel accompagnamento si chiama Dio o si chiama con il nome della persona che ti ama. E non puoi più smettere di crescere, anche perché non dipende più da te. Non è che ci puoi far qualcosa, stai crescendo. E tu ti alimenti in continuazione di questa straordinaria crescita e man mano la prendi in mano e allora sì, la conduci. Questa è la conversione. Portare pian piano a compimento cosciente e di volontà ciò che in te è accaduto per grazia e per affidamento. E allora tu cominci a metterci del tuo, perché cominci a guardarti nello specchio della tua anima e cominci a riconoscere i tratti della tua figura luminosa. E allora cominci non più solo ad essere amato e a constatarlo, ma anche ad amare. Ad amare, direi, in punta di piedi, perché hai ancora un po' paura. Ami in punta di piedi e più lo fai, più lo faresti ancora. E un giorno, guardate l'immagine di questa parabola, è meravigliosa, e un giorno ti accorgi che tu, che pensavi di non avere nulla, di non essere nulla, di non poter essere destinato a nulla, un giorno ti svegli e gli uccelli stanno facendo su di te il nido perché sei un albero straordinariamente cresciuto. Non solo sei cresciuto, ma sei diventato riposo e occasione di crescita per chi incontri. E a quel punto ti rendi conto di quanto Dio, di quanto Lui, di quanto Lei ti abbia camminato accanto. E solo perché l'hai lasciato fare, sei diventato un albero su cui gli uccelli fanno i nidi. Bellissima l'immagine, mica per andare a lavorare, per andare a riposarsi. Guardate, è un'immagine meravigliosa. Per andare a riposarsi. Perché la vita, e lo dico in termini positivi, è una fatica, alla latina, è un labor, un lavoro. E quando questo lavoro è intenso in te, c'è bisogno di un riposo, come Dio, che ha cominciato da pochissimo e il settimo giorno si è riposato e ha detto: che immensa bellezza. Guardate cosa c'è in una parabola di due semplici versetti. E questa forza inesorabile è una forza che basta solo che tu la lavori e impasta tutto. L'altra parabola, e impasta tutto il lievito, ha una forza da solo, non è che gliela dai tu, lo lasci lavorare. Parafrasando Paolo, lasciatevi riconciliare con Dio, potremmo dire, lasciatevi lavorare da Dio e farà di voi quelle immagini che vi ha promesso di essere compiutamente. Il lievito lavora da solo e a un certo punto la pasta fermenta e tu nutri la tua vita e la vita altrui. Lascia che la tua vita venga lavorata dalla bellezza, dal freddo e dal caldo, dagli scassi e dai ricominciamenti. Lascia che la tua vita sia così e un giorno sarai pane fragrante per gli altri. Allora forse capirai che non puoi perdere il tuo tempo a fare lo screening sul mondo, sulle persone, sulle situazioni, sugli altri. Sempre lì a fare sempre il gran giudizio universale prima che avvenga. A volte ho l'impressione, guardate, che noi abbiamo invertito il Vangelo, proprio i capitoli. Il giudizio universale è il capitolo 25 e noi lo facciamo al capitolo 1, è già tutto risolto. Sempre là a fare un giudizio universale, urbi e torbi. Mi viene un'espressione che non posso dire, perché è registrata più che altro. Che stanchezza vedere tutto questo. E invece il discernimento serve per capire cosa fare. Il giudizio finale, zizzania solo alla fine, per separare ciò che è buono e ciò che non è buono. Impariamo a non anticipare il giudizio universale e impariamo piuttosto quello che vorrei chiamare il discernimento individuale. E allora davvero la vita in noi cresce come un seme piccolissimo, come una pasta che si lascia fermentare, come un grano che cresce anche insieme al male, ma non ne viene fagocitato. Quanto è bella l'avventura della vita che Dio ci mette davanti. Ringraziamolo per questo.